occasione, credo, ottima per continuare questo stato di riflessione iniziato questa mattina. Bene, l'ultimo intervento in programma, cari amici, è un vero regalo piovuto dal cielo. A carte oramai chiuse, non ci aspettavamo che giungesse l'accettazione a partecipare di un ospite che in realtà avevamo contattato fin dall'inizio, ma poi problemi di fax avevano, come dire, lasciato qualche difficoltà di comunicazione. È l'arcivescovo metropolita siro-ortodosso di Aleppo, in Siria, Sua Eminenza Mar Gregorios Johanna Ibrahim. L'arcivescovo è molto famoso in tutto il mondo per la sua grande sensibilità sul tema dell'ecumenismo. Pensate che ha presenziato a tutti gli incontri internazionali del ciclo Uomini e Religioni, comprese le preghiere per la pace ad Assisi nell'86 e di Roma nel 2002. Non poteva che essere l'arcivescovo di Aleppo a parlarci del cristianesimo visto dall'Islam, perché Mar Gregorios Ibrahim convive quotidianamente con la realtà islamica. Sua Eminenza, a lei la parola.
Il tema del futuro del cristianesimo nei paesi dell'Islam è considerato uno dei grandi temi delicati e importanti allo stesso tempo. Non voglio entrare nei dettagli di questo tema e parlare del cristianesimo in tutti i paesi islamici come l'Indonesia, il Pakistan, le Filippine o l'India o altri paesi dove vivono milioni di musulmani, perché la presenza cristiana in questi paesi è diversa da quella in altre parti del mondo, specialmente in Medio Oriente, intendo dire i paesi arabi, la Turchia e l'Iran. Per questo cercherò oggi di dettagliare il rapporto del cristianesimo con l'Islam come due religioni, per prima cosa, poi in secondo luogo il rapporto dei cristiani con i musulmani come popoli che vivono insieme nei paesi sopra indicati. Cercherò di fare un accenno storico rapido sulla presenza cristiana in questi paesi, prima di tutto, quindi lo sviluppo avutosi attraverso i secoli passati e infine quello che succede oggi, qua e là, e che ha grande influenza per il futuro della presenza cristiana nella regione del Medio Oriente. Il cristianesimo, prima di tutto in questa regione, non è straniero o importato da altre parti. È una religione che è nata nella regione ed ha avuto una presenza e una testimonianza dopo essersi trasferita da Gerusalemme, dove è nato e morto ed è risorto Gesù Cristo, e si è costituita la sede di Gerusalemme, ad Antiochia, dove i discepoli sono stati chiamati cristiani per la prima volta, e dove San Pietro Apostolo ha fondato la sede di Antiochia, poi Alessandria, dove San Marco ha fondato la sede alessandrina, poi Costantinopoli, la capitale dell'impero bizantino. Dopo questi grandi centri ecclesiastici e le sedi apostoliche che hanno avuto un ruolo attivo nel diffondere la buona novella in tutto il mondo, il cristianesimo si è consolidato in alcune città importanti e si è inculturato nelle due civiltà aramaica e ellenista. Da lì la produzione culturale che continua a testimoniare la grandezza della storia nel periodo preislamico. Non possiamo non segnalare le scuole intellettuali che hanno arricchito il cristianesimo nella regione di un gran numero di scrittori, di scienziati e di teologici, ed ha aperto nuovi orizzonti nel pensiero cristiano. Segnalo qui le scuole di Antiochia, Alessandria, Edessa, Gendisapur e la gran parte dei conventi che erano centri importanti contenenti un gran numero di manoscritti di tutte le scienze teologiche e che accoglievano allievi di tutte le età. Alcuni di loro entravano nell'ordine religioso ed altri si dedicavano all'insegnamento nelle città e nei villaggi. Il cristianesimo, dunque, prima dell'avvento dell'Islam, è radicato nella storia della terra e dei popoli della regione, e questo è un punto importante che devono comprendere tutti coloro che vogliono conoscere un riassunto della storia del cristianesimo nella nostra regione. Senza dimenticare che la lotta tra cristianesimo e paganesimo non ha lasciato grande traccia nella regione e che la storia non ha visto guerre né grandi né piccole fra il cristianesimo come religione nuova e il paganesimo, pur sapendo che il paganesimo in certe regioni è sopravvissuto forse fino al V secolo dopo Cristo. Quando l'Islam è giunto, è penetrato con le invasioni e la spada, ma si vede che la regione era preparata ad accettare i nuovi invasori che i cristiani avevano già conosciuto attraverso qualche tribù araba con le loro emigrazioni avevano preceduto le invasioni. Qualcuno di queste tribù era entrato nel cristianesimo e così si era formato un nucleo per la nascita di una chiesa araba cristiana. Ma questo non è stato uno dei motivi importanti che ha allontanato la lotta fra i cristiani abitanti originali della regione e gli invasori musulmani arrivati dalla penisola araba. C'è un altro motivo essenziale, che è costituito dalle divergenze teologiche che hanno causato divisioni fra i cristiani, in particolare dopo il Concilio di Calcedonia nel 451, la maggioranza ha rifiutato di svolgere questo concilio ad Alessandria ed ad Antiochia, che erano quelle sedi che avevano una vasta conoscenza della diffusione del cristianesimo nelle regioni che vanno fino all'India e alla Cina. Si è divisa dall'altri non pochi che hanno accettato le decisioni del Concilio di Calcedonia da un lato e sono diventati dall'altro uno strumento dell'autorità dell'imperatore di Bizanzio di quel tempo. La storia di quelli che hanno rifiutato il Concilio di Calcedonia ci fa comprendere come le violente persecuzioni, i metodi di tortura, l'insulto della loro dignità e tutte quelle cose che hanno alimentato un sentimento profondo di ingiustizia costituiscono ciò che ha indotto le chiese orientali non calcedonesi non solo ad accogliere gli invasori musulmani, ma ad aiutarli nelle loro invasioni e collaborare con loro per sbarazzarsi della persecuzione bizantina contro di loro, ed è un punto da mettere in rilievo per comprendere cosa è successo nel VII secolo quando sono giunti i musulmani. Non c'è dubbio che l'inizio delle relazioni fra i cristiani musulmani sottolinea che lo spirito di perdono, di amicizia, di collaborazione c'era. Questo non nega gli altri fatti inaccettabili che ci sono stati e che hanno condotto all'entrata di tanti cristiani nell'Islam. I cristiani che erano chiamati dhimmi, cioè cittadini che erano liberi non musulmani, che godevano la protezione musulmana, è un'espressione, dhimma, è un'espressione sufficiente per mostrare l'ineguaglianza fra il musulmano e il non musulmano. Anche se oggi troviamo qualcuno che pensa che essere sotto la legge di protezione dhimma era meglio che non esserlo, ma è un altro discorso che non c'entra il nostro, con il nostro. Ciò che è successo nei primi 4 secoli dopo l'entrata degli invasori arabi musulmani è che il cristianesimo in generale ha cominciato a cambiare e a trasformarsi poco a poco, e in certe regioni ha avuto inizio un ritiro del cristianesimo. Ma questo è normale se la paragoniamo a cambiamenti simili successi in altre regioni del mondo. Ogni nuova religione mette nel suo programma di annullare la vecchia religione, oppure anche ogni nuova civiltà tende ad annullare la civiltà precedente. Per esempio, il cristianesimo, quando si è stabilito nella nostra regione, ha insistito nell'eliminare i segni della civiltà e della religione che c'erano in precedenza. Per noi, della Chiesa siriaca, ad esempio, anche il nome è cambiato, perché gli aramaici che erano presenti quando sono entrati a far parte del cristianesimo sono stati chiamati siri o siriaci per distinguerli dagli aramaici che sono rimasti pagani. L'Islam, in modo diretto o indiretto, è riuscito ad affermare la sua esistenza, e così il cristianesimo ne ha risentito numericamente perché tanti sono entrati nell'Islam, e ne ha risentito inoltre nelle sue attività perché, ad esempio, alcune chiese sono state trasformate in moschee ed altre cose accadute nella storia fra le due religioni. L'Islam è diventato una religione forte nella regione perché si è diffuso in fretta e ha governato numericamente su tutti gli aspetti importanti della vita. Da qui il cristianesimo è entrato in una nuova pagina della storia ed ha cominciato a retrocedere nella diffusione e nel numero, e anche nelle attività che le scuole intellettuali e i conventi e le chiese animavano con l'arrivo degli stranieri, che sono conosciuti nella storia sotto il nome di crociati, un nuovo cambiamento ha avuto inizio nella regione. Gli scopi delle crociate non erano chiari per gli abitanti della regione, fossero essi cristiani o musulmani. Fatto è che le crociate venute dall'Europa hanno colpito il cristianesimo e i cristiani prima di colpire l'Islam e i musulmani, perché i loro centri importanti come Costantinopoli, Edessa, Marrakech, Antiochia erano sottomessi agli assalti prima che le crociate arrivassero a Gerusalemme. Da lì vediamo che i cristiani d'Oriente hanno aiutato i musulmani contro le crociate, nonostante appartenessero alla stessa religione. Questa tappa ha avuto una notevole influenza sulla presenza cristiana, e secondo alcune fonti storiche la presenza cristiana ne è rimasta scossa più che in ogni altro tempo passato e si è ritirata più di prima da tante regioni dell'Oriente. Ma le cose non finiscono qui, perché le guerre delle crociate sono rimaste nella mente della gente. Il cristianesimo, che è stato perseguitato in cosa propria, fu accusato di appartenere all'Occidente delle crociate. E questo ha acerato un nuovo sentimento nei cristiani che non avevano mai sentito ciò. Ha creato un nuovo sentimento anche nei musulmani, che hanno continuato a ripetere che i cristiani d'Oriente sono seguaci dei cristiani d'Occidente. Perché tutti quanti hanno dimenticato che il cristianesimo è sorto nei nostri paesi, cresciuto nelle nostre terre, avanzato ad Antiochia e Edessa, Alessandria e Costantinopoli prima di apparire in altre regioni? Gli apostoli non sono forse partiti da Gerusalemme, da Antiochia fino all'Asia Minore, a Corinto, Galati, Tessalonica ed altre città conosciute in quell'epoca? Ma tutte queste fonti storiche non importano agli ignoranti che non leggono la storia e non vogliano conoscere la verità di quello che è successo ai cristiani, ai loro rapporti con l'Occidente. L'importante è che le crociate hanno avuto riflessi negativi che continuano ad esistere fino ad oggi. Dopo le crociate, la regione si è imbattuta in altri problemi e popoli stranieri come i tartari, i mongoli, i mamalucchi hanno cominciato a giocare con essa e distruggere la civiltà senza prendere in considerazione il ruolo del cristianesimo attivo che ha servito la regione e ha vi fondato una civiltà che ha dato all'umanità una produzione intellettuale specifica. E con gli ottomani e il loro potere ingiusto e la loro ignoranza della verità, il cristianesimo ha cominciato a soffrire ed ad essere fortemente perseguitato, e i figli degli ottomani hanno impedito il suo sviluppo e hanno provocato ai cristiani difficoltà, spavento e paura, e tuttora il cristianesimo continua a soffrire della mentalità degli ottomani, che ha voluto imporsi con forza e ha usato l'Islam come arma contro i cristiani. In questo periodo i cristiani hanno cominciato a pensare di spontarsi da un luogo all'altro, non come singoli, ma come gruppi, un gruppo di gente che si trasferisce da una città a un'altra per proteggere la vita dei suoi membri. E quando si trasferisce, immaginiamo come lasciano i loro centri, i loro conventi, le loro chiese e tutto quello che riguarda il loro patrimonio mobile e immobile. Da quindi vediamo come un gran numero di chiese e conventi si sono svuotati. Perché? Perché gli ottomani hanno utilizzato la religione come arma per cambiare le caratteristiche della regione e nascondere il ruolo dei cristiani nella costruzione della civiltà. L'epoca degli ottomani è degna di studio perché i massacri dei cristiani in quell'epoca sono iniziati e in modo comunitario e appariscente il mondo ha sentito parlare dei massacri degli armeni, ma la verità è che questi massacri non sono stati solo degli armeni, ma di tutti i cristiani e in primo luogo degli armeni. Noi, nella nostra Chiesa Siro-Ortodossa di Antiochia, abbiamo degli sondaggi quasi certi che segnalano che abbiamo perso più di 100.000 martiri in 4 anni, cioè fra il 1914 al 18, e così le altre chiese cattoliche ortodosse. Ciò che è successo è che gli ottomani erano convinti che i cristiani volessero chiedere l'indipendenza da loro. Si giustifica perciò l'ondata di persecuzione vista e udita dal mondo contro i cristiani armeni, o no? Questa pagina dolorosa e tragica ha cambiato molto del concetto dei rapporti fra i cristiani e i musulmani e ha influito sulla mentalità della gente, al punto che dopo la Prima Guerra Mondiale centinaia di migliaia di cristiani hanno lasciato le loro terre dove avevano vissuto centinaia di anni, come la Cilicia in Turchia oggi, che era testimone della mano d'opera armena nella costruzione della civiltà di quella regione. Oggi la loro presenza in tutta la Cilicia è rara, perché gli armeni l'hanno lasciata per paura della morte e della persecuzione. Lo stesso è accaduto a Urfa, ed essa in antico tempo, che era la capitale della letteratura siriaca e dove la città era fiera della sua scuola, che ha raccolto un gran numero di scienziati, scrittori, professori, allievi e altre eminenze intellettuali, i cui nomi sono ancora celebrati nel mondo dai libri di letteratura spirituale, monastici, teologici, eccetera. Oggi in quella città non c'è nemmeno una sola famiglia cristiana. E così anche a Mardin e vicinanza a Tur Abin e le sue località, a Costantinopoli, Cappadocia e altre regioni conosciute in Oriente. Questo cambiamento ha avuto molta influenza sulla presenza cristiana nel futuro della regione. E quando non studiamo questa storia nel passato e nel vicino presente, quando non seguiamo le notizie del ritiro graduale dei cristiani nella regione, non possiamo capire quale grande cambiamento stia accadendo oggi. Oggi i cristiani nella regione citate non superano i 15 milioni in un cerchio che contiene più di 300 milioni di musulmani. Se aggiungiamo la Turchia e l'Islam dei paesi arabi, cosa può succedere a questi cristiani nel futuro? Prima di rispondere a queste domande, bisogna parlare dei rapporti ecumenici fra i cristiani. Le chiese cristiane hanno risentito molto del progresso dei rapporti nei riguardi dell'ecumenismo. Oggi possiamo immaginare le chiese cristiane lontane dalla mentalità di divisione che ha prevalso in esse per un lungo periodo di tempo. L'insultarsi, lo sfruttarsi l'un l'altro, la mancanza di limpidezza nell'atmosfera fra le chiese, la loro divisione specie dopo l'arrivo delle missioni evangelizzatrici cattoliche e protestanti. Tutte queste cose hanno creato fra i cristiani divergenze che non hanno aiutato a lavorare insieme per affrontare le diverse sfide. Ma dopo l'entrata di tutte le chiese in quello che si chiama il movimento ecumenico, la situazione è cambiata. A dire il vero, dobbiamo affermare che il Consiglio Mondiale delle Chiese, il Concilio Vaticano II, gli incontri fra capi di chiese come quelli dei patriarchi ortodossi con i papi di Roma, poi i dialoghi a vari livelli regionali e mondiali e infine la fondazione del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente nel 1975, tutto ciò ha cambiato il concetto dei rapporti fra le chiese. Noi, per esempio, ad Aleppo, una città in Siria, ci riuniamo una volta al mese per studiare insieme la nostra realtà locale e uscire con decisioni che riguardano la nostra presenza cristiana, sentendo così che la nostra voce insieme è diventata forte da quando parliamo in nome di tutti i cristiani, invece di essere divisi fra noi stessi parlando ognuno di in nome del proprio rito. Quando nominiamo il movimento ecumenico non dimentichiamo di ricordare il ruolo di alcune personalità importanti che hanno avuto una influenza forte nel legare i rapporti fra i cristiani, come il Papa Giovanni XXIII, il cui nome continua a brillare nel cielo del mondo ecumenico, perché ha veramente aperto le porte sul serio non solo fra i cristiani, ma fra loro e le altre religioni. E questa è una tappa nuova nella storia dei rapporti fra l'uomo e il suo fratello. Noi siamo dunque debitori, dopo gli anni 50 del secolo scorso, al movimento ecumenico, che ha consolidato da un lato i rapporti fra cristiani ed ha aperto dall'altro nuovi orizzonti fra di loro e i membri delle altre religioni. Nel Medio Oriente non parliamo più con il linguaggio delle chiese, perché ci riuniamo sotto il nome di famiglie. Per esempio, la famiglia cattolica riunisce 7 chiese che hanno strutture diverse e presidenze locali varie e usano riti e lingue che non si assomigliano, ma sono uniti sul piano della fede e tutti seguono il Papa di Roma. E la famiglia orientale ortodossa, come quella cattolica, ha 3 patriarchi ad Alessandria, Antiochia e Cilicia, copti, siriaci e armeni. Così anche la famiglia ortodossa, conosciuta per il suo rito bizantino, e la famiglia protestante, che riunisce tutte le chiese evangeliche della regione. E non è rimasta fuori da queste famiglie che una sola chiesa, la Chiesa d'Oriente, conosciuta come nestoriana, perché non si è aggiunti alle altre 4 famiglie. Dunque le chiese cristiane godono in questi giorni dell'azione comune dentro il Consiglio delle Chiese del Medio Oriente, e questa è una nuova forza per la testimonianza cristiana. Questo Consiglio è riuscito ad annunciare in più occasioni e con una voce cristiana forte e chiara il messaggio della Chiesa e la sua realtà nella società multireligiosi, e questo ha spinto i cristiani ad essere ottimisti per il futuro. Cosa può succedere nel futuro? Non possiamo negare che il fanatismo islamico sta crescendo, che l'ignoranza in certe nostre regioni aumenta e il numero dei musulmani ogni giorno varia del giorno precedente a causa della crescita demografica, mentre i cristiani continuano la loro emigrazione al di fuori della regione. Perché l'emigrazione? Per tanti motivi. Innanzitutto la situazione economica instabile, e questa non si limita ai cristiani, ma ha una influenza negativa sia su di loro che sui musulmani. E la crisi economica che colpisce un cristiano giustifica la sua emigrazione verso le terre d'oltre oceano, Europa, Australia, Stati Uniti, Canada. In passato un grande numero dei cristiani è emigrato in America Latina e nessuno è tornato. Un altro numero consistente è emigrato in Africa, in Arabia Saudita, nel Golfo Arabo, e la maggioranza pensa di ritornare dopo aver raccolto soldi. Ma oggi il fenomeno dell'immigrazione è diventato pericoloso, perché chi parte non torna, e così li perdiamo e si perdono di là, perché il loro legame alle chiese non è come è richiesto. L'aspetto economico è una delle cause dell'immigrazione, ma in realtà c'è un sentimento di paura nei confronti del futuro, perché il ricordo dei massacri accaduti all'inizio del secolo scorso, al tempo degli ottomani, appare ai loro occhi come il presagio di una nuova ondata di persecuzione che i musulmani si preparano a perpetrare contro i cristiani in qualsiasi momento. È una cosa che i saggi rifiutano, come lo rifiutano tutti quelli che capiscono il senso dell'unità nazionale e la fraternità religiosa e il vivere comune. Per alcuni che hanno una mentalità ristretta, il cristianesimo è in pericolo nei paesi musulmani, in particolare nel Medio Oriente, ma per le autorità ecclesiastiche e per coloro che guidano le chiese, esso sta bene. Nuove iniziative si sono avviate nella regione per sottolineare l'idea della coesistenza, fra cui dialoghi, incontri a tutti i livelli e anche il dialogo della vita che cresce. In tutte le occasioni religiose e nazionali, i cristiani partecipano insieme con i musulmani alle feste, ai digiuni, che sono una delle occasioni religiose. Tutti gli istituti educativi, sociali, di servizio pubblico rimangono aperti ai due protagonisti, cristiani e musulmani. Le università, le scuole, le fabbriche ci riuniscono insieme perché né il cristiano né il musulmano possono vivere isolati gli uni dagli altri. E poiché questi punti, a nostro parere, sono importanti, la Chiesa cerca di svilupparli da un lato e di allontanare dall'altro il ripiegamento su se stessi. L'apertura, il dialogo e il rapporto speciale fra l'uomo e il suo fratello uomo sono fra le cose importanti che devono svilupparsi nella mente del cristiano e del musulmano. E in certi paesi, come in Siria per esempio, i governi incoraggiano tutti i tipi di dialogo fra i seguaci delle due religioni. Ed è uno dei punti positivi che dobbiamo segnalare con orgoglio. Rimane la domanda: quale è il futuro per i cristiani nei paesi musulmani? A mio parere, se il cristiano vuole continuare la sua presenza permanente, che si caratterizza nel dare e nel servire, potrà continuare nella sua missione che parte dagli insegnamenti del Santo Vangelo e potrà dare una vera testimonianza dell'immagine del cristiano come un cittadino buono che vive in una società multireligiosa e multiculturale. Ma se nella regione continuano a scatenarsi guerre come quella di Palestina, come quella che si è consumata in Libano, come la guerra iraniano-irachena, come la guerra del Golfo e ora quella riguardante l'Iraq, di cui parla tutto il mondo, queste guerre avranno una influenza importante sulla presenza dei cristiani attraverso l'immigrazione di un gran numero di essi. E se questo fenomeno continuerà a crescere, il cristianesimo sarà in pericolo dal punto di vista numerico e chiuderà quella pagina del dare che per tanti secoli ha tenuto aperta nella regione. Finalmente, non voglio concludere il mio discorso con voi dando un'immagine buia della situazione nella regione, ma perché quello che è successo in Turchia circa 100 anni fa non vorremmo si ripete, ripete se oggi nella nostra regione. E se ciò succedesse, ci troveremmo veramente davanti a una tragica catastrofe riguardo alla testimonianza e alla presenza cristiana. Ma se i cristiani perdono coscienza del loro ruolo come cittadini, l'immagine del dare cristiano rimarrà brillante per le generazioni future. Grazie.
Questa sera a Novara, alle ore 20:45, nella chiesa di San Nazaro alla Costa, Sua Eminenza Mar Gregorios Ibrahim presiederà un incontro ecumenico di preghiera organizzato dalla comunità di Sant'Egidio di Novara, comunità che tra l'altro ringraziamo per averci aiutato a tenere i contatti. Siamo, direi, quasi alle battute finali della nostra tavola di riflessione e prima di passare alla breve sintesi del professor Ciancio e poi al saluto conclusivo di Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo, lasciatemi concludere con l'annuncio ufficiale dei 7 lunedì, il glorioso appuntamento annuale del MEIC. Dopo la serie Dentro le emergenze dello scorso anno, il tema generale di quest'anno è Dentro le emergenze, le esperienze. 7 esperienze di grande rilievo e di interesse per i giovani, per gli adulti, per quanti sentono di dover dare un senso diverso alla loro vita che non sia quello dominante di un egoismo benestante e distratto. Troverete l'elenco dei partecipanti, dei relatori ai 7 lunedì in cartellina, ci sono dei nomi straordinari come sempre. Il primo appuntamento è lunedì 27 gennaio alle ore 21 presso il seminario. State sempre attenti ai giornali perché magari ci potrebbe essere qualche spostamento dell'ultimo minuto. Professor Ciancio, una brevissima sintesi, quindi spetta doverosamente a lei per così fare una sommatoria dei concetti emersi durante la giornata. Poi la parola a Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo.
Sì, la mia previsione che sarebbe trattato di un convegno ricco e importante è stata puntualmente confermata da quanto abbiamo sentito e proprio per questo è difficilissimo trarre delle conclusioni o fare una sintesi che è affidata a una lenta assimilazione che ciascuno di noi dovrà fare della ricchezza di idee e di spunti che abbiamo colto questa mattina. Dirò due o tre cose a caldo che possono aiutare, insomma, un primo tentativo di sintesi. Direi anzitutto che non ci si è avventurati giustamente nelle previsioni sul futuro del cristianesimo, ma in una diagnosi del presente, delle sue sfide e anche un approfondimento di aspetti essenziali del cristianesimo oggi. Mi pare che tutti i relatori abbiano sottolineato la criticità del presente per il cristianesimo e però doverosamente e opportunamente si deve mettere in rilievo che sono stati avanzati accenti diversi, che le diverse relazioni hanno sottolineato aspetti diversi, ora complementari, ora direi non del tutto complementari, almeno in parte divergenti. È stata sottolineata l'importanza vitale per il futuro del cristianesimo, dell'ecumenismo e del dialogo con l'Islam. La testimonianza del metropolita Monsignor Ibrahim è stata molto importante. È stata sottolineata l'importanza vitale per il futuro del cristianesimo della conciliarità e quindi della testimonianza dell'amore, no? Una dimensione che ad esempio invece nella relazione di Cacciari non era così centrale, invece nella relazione del professor Alberigo ha assunto un ruolo centrale. È stato sottolineato come dal cardinal Daniels come la cristianità, come i cristiani debbano ridiventare l'anima dell'umanità e darle speranza. come si debba ritrovare un equilibrio tra fede e ragione e anche riconoscere gli aspetti positivi della nuova religiosità, accentuando la dimensione del cuore che forse la cristianità un po' trascurata. E in questo, ripeto, mi pare ci sia stato un accento diverso da quello messo Cacciari nella sua brillante relazione, nella quale ha accentuato rigorosamente la dimensione della croce e la dimensione escatologica come le dimensioni veramente essenziali senza le quali il cristianesimo non può avere futuro, perché ha dimenticato il suo futuro. Quali possono essere i segni di speranza che questa giornata ci lascia? Io direi che in questa situazione di crisi, che in modi diversi tutti i relatori hanno messo in luce, se c'è un futuro per il cristianesimo, lo può essere soltanto nella riscoperta della sua essenza più autentica e nel rafforzamento della sua testimonianza, e non invece, mi pare che su questo tutti concordino, e non invece nel segno di un suo nuovo successo mondano. Il cristianesimo sembra avere un futuro dunque soltanto se ridiventa segno di contraddizione e non invece quel sale scipito che non ha più gusto, che non dice niente di nuovo, niente d'altro all'umanità di oggi, sale scipito che ha soltanto il destino, come ci dice il Vangelo, di essere gettato. Con questo...
Intanto ha lasciato la sala anche il cardinale Dannis, perché ha l'aereo mi sembra alle 14:15 per Bruxelles, quindi deve raggiungere l'aeroporto di Malpensa. Sua Eccellenza Monsignor Enrico Masseroni, arcivescovo metropolita di Vercelli, aspettiamo da lei un messaggio finale.
In questo mio rapido epilogo non posso non esprimere compiacimento per il MEIC, per l'audacia espressa nel titolo di questo convegno sul futuro del cristianesimo. Di solito, di questi tempi, quando si riflette sul rapporto fede e cultura, oppure quando si affronta il tema della Chiesa nella storia, si indulge preoccupatamente sul presente. Si usa dire che siamo dentro una svolta, la quale richiede il rispetto della complessità culturale, il discernimento dei segnali di futuro, per piantare e spiantare senza ritardi la tenda sulle rotte della storia. La stessa Chiesa italiana dedica non poco spazio al discernimento della svolta in atto in questa epoca, e dedica questa riflessione nel documento per questo decennio, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia. In un mondo che cambia, appunto. Ed è l'impressione che tutti proviamo, sperimentiamo, l'impressione di essere su di una curva difficile della storia è davvero giustificata. Ma questo convegno, e qui sta l'originalità, ha voluto guardare oltre la svolta e immaginare il futuro del cristianesimo, con due certezze apparentemente contrastanti. Con la certezza di una presenza, perché l'Eterno si è fatto tempo, dice Agostino. Con la certezza di una storia che comunque si evolve nel segno del cambiamento, del nuovo, il che richiede l'ascetica del nomade, soprattutto per l'intelligenza credente. Questo convegno, pertanto, non è una tavola fuori testo nel cammino della Chiesa vercellese, come del resto nel cammino della Chiesa italiana, perché coniugare insieme fede e cultura significa dire insieme fede e storia. E una Chiesa impegnata a dire il Vangelo non può eludere né la memoria né il futuro. Anche se non è facile guardare oltre lo spazio familiare dei credenti e il tempo familiare del presente. Le quattro autorevoli relazioni ci hanno salutarmente aiutati a riflettere su un tema culturalmente ed esistenzialmente coinvolgente, che interroga le coscienze, le comunità, i credenti e gli uomini pensosi di fronte ai significati supremi della vita. Perché, come diceva Giovanni Paolo II, una fede che non diventa cultura è una fede non pienamente accolta, non interamente pensata, non fedelmente vissuta. Le relazioni ci hanno aiutato a fare discernimento, non solo per immaginare il cristianesimo del futuro, ma per mirare all'essenziale della fede, da trasmettere nell'annuncio e da vivere nella testimonianza. Ci hanno offerto semi di speranza, spalancando quegli orizzonti che appartengono al DNA del Vangelo, abbozzati soprattutto nella conclusione del racconto di Matteo, l'orizzonte dei popoli, le genti, e l'orizzonte della storia. Gli ultimi due versetti, infatti, dicono il dono del Vangelo per tutti e dicono il presente e il futuro del cristianesimo. Il presente di Cristo a fondamento del futuro dell'uomo. Ecco, io sono con voi sino alla fine del mondo. Chi mène l'histoire? Si chiede dunque il cardinal Daniels in un suo scritto. Chi conduce la storia? A questa questione il non credente risponde: la sorte, il caso, la finalità. Il credente dà un'altra risposta: è il Cristo che dirige il corso degli eventi. Per questo, a nome del MEIC e della Chiesa Vercellese, sono profondamente grato a Sua Eminenza il Cardinal Daniels, che da tempo apprezzo per la sua testimonianza e per i suoi scritti. Ringrazio il professor Cacciari per la sua riflessione sempre acuta e stimolante, il professor Alberigo per la sua passione per la storia, l'arcivescovo metropolita siro ortodosso Gregorios Ibrahim di Aleppo per la sua testimonianza che ci deve fare pensare, e l'esimio professor Ciancio, coordinatore dell'incontro. E un grazie a tutti gli intervenuti, a tutti voi, in particolare i giovani, mi sia consentito. Finalmente un discorso sul futuro con i giovani, non è male. Auguri a tutti.
Quindi, ancora due secondi di attenzione per il ringraziamento finale doveroso ai padroni di casa, l'avvocato Casalini, il rettore professor Viano, il professor Ciancio, ai relatori, il professor Alberigo, Sua Eminenza Mar Gregorio Sibrahim e certamente a tutti gli organizzatori di questa giornata. Grazie e arrivederci a tutti.